Sono qua, eccomi. Oh, ma volete mettere un po' di lubrificante a sta porta? Che sembra di entrare a casa dei Michael Jackson ogni volta. Benvenuti a casa mia, buongiorno. Anche oggi casa di Vicky, citofonare Mangone. Signori, nel giorno di San Valentino noi parleremo di questo. Sì, ma non solo di questo però, cioè non saremo tutto dolcetti e cioccolatini, che sennò qua ci viene il diabete. Come ogni venerdì vi parleremo di libri, di cinema, di viaggi con i nostri amici Mariano Sabatini, con Chiara Nicoletti. Oggi ci sarà la travel blogger Sara Caglio. Poi tanto tanto altro. La musica, quella di Sanremo, si parte così. Siete a casa mia, a casa di Vicky, citofonare Mangone. Quale sarà la proposta letteraria di Mariano Sabatini in questo giorno degli innamorati? Sentiamo.
Buon pomeriggio Vicky, buon pomeriggio agli ascoltatori, grazie sempre dell'ospitalità.
Attacchi di libridine innamorati allora.
Eh sì, oggi i miei attacchi di libridine riguardano nel giorno di San Valentino un libro che parla d'amore di altro tipo, però l'amore nei confronti dei relitti, dei diseredati, dei disadattati, dei malati, dei lebbrosi. Il libro è Una santa per amica, Teresa di Calcutta vista da vicino, lo ha scritto Marco di Tillo per EDB Edizioni. Ed è un libro divertente, per nulla confessionale, ammesso e non concesso che possa essere un difetto il fatto di essere confessionale, anzi un libro disinvolto, qualcuno direbbe rock. Infatti Marco Di Tillo aveva 22 anni, aveva una chitarra rock al seguito quando su invito del padre conobbe Madre Teresa di Calcutta, ancora non era santa, perché lui gli chiese di andarla a prendere all'aeroporto perché arrivava questa suorina gracile e però scoprirà Marco Di Tillo molto volitiva e anche molto simpatica, molto ridanciana. E quindi questo incontro, che è durato 25 anni, gli ha cambiato la vita.
Un libro che parla d'amore, dell'amore universale di Madre Teresa di Calcutta. Adesso ci fermiamo un attimo, c'è Tommaso Paradiso, I nostri anni. I nostri anni, Tommaso Paradiso, beh, che fortuna avere conosciuto Madre Teresa di Calcutta. È un privilegio non per tutti. All'autore del libro Una santa per amica, di cui ci sta parlando Mariano Sabatini, è capitato, beato lui, Marco Di Tillo. Questo è il suo nome. Mariano, ti ascoltiamo, ci sei?
Ci sono e stiamo parlando di Una santa per amica, Teresa di Calcutta vista da vicino, scritto da Marco Di Tillo per EDB e Edizioni. E non è da tutti aver avuto il privilegio di frequentare una personalità tanto singolare, eccentrica, effervescente, che al di là della proclamazione a santa rimarrà nella storia oltre che nell'immaginario comune. Ricordo per esempio i funerali di Madre Teresa di Calcutta, che furono dati in diretta intercontinentale con questi fiumi di umanità intrisa di dolore per la scomparsa di Madre Teresa di Calcutta. E Marco Di Tillo, che la conobbe a 22 anni, oggi ne ha quasi 70, la rievoca con grande passione, con grande anche divertimento, con grande trasporto. Quando la conobbe si andò a documentare, non c'era ancora internet, e andò alla Feltrinelli. È molto trascinante il racconto della documentazione su Madre Teresa di Calcutta, e scoprì anche un articolo addirittura di Pierpaolo Pasolini, che ne parlava in questi termini: Suor Teresa cura i lebbrosi insieme a poche altre suore, 4 o 5, non di più, vive in una casetta non lontana dal centro della città, in uno sfatto vialone roso dai monzoni e da una miseria che toglie il fiato. Ho conosciuto molti religiosi cattolici e devo dire che mai lo spirito di Cristo mi è parso così vivido e dolce, un trapianto splendidamente riuscito. Queste le parole di Pierpaolo Pasolini, e quindi anche un grandissimo scrittore come Pasolini era stato irretito da Madre Teresa di Calcutta. Leggete questo libro perché farete la conoscenza di un personaggio singolare, raccontata con grande vividezza e con grande capacità da Marco di Tillo. Poi ricordatevi che chi legge, qualsiasi cosa si legga, non è mai solo.
Grande verità, ti aspetto venerdì prossimo.
Abbracci Vicky, abbracci agli ascoltatori e alla prossima settimana, al prossimo venerdì con gli attacchi di libridine.
Ho detto che oggi è San Valentino? Sì, dai, l'ho detto, qualora qualcuna se lo fosse dimenticato. No, dico qualcuna perché questa festa, perché questa ricorrenza è una cosa che aspettano, diciamo, prevalentemente le donne, neanche tutte poi. Insomma. Diciamo che è più attesa dalle donne, ecco, gli uomini se potessero addormentarsi il 13 e svegliarsi il 15 sarebbero molto contenti. E invece no, questa sera non si trova un posto al ristorante manco a pagarlo oro. Tutti i tavoli da due, lume di candela, la rosa in mezzo al tavolo, lei con gli occhi che brillano, lui magari un po' impacciato, un po' annoiato. Da un sondaggio dell'Eurodap è emerso che il 70% degli uomini pensa non solo che il giorno di San Valentino sia uno come gli altri, cioè un giorno come gli altri, ma genera in loro indifferenza e addirittura fastidio. Il 30% delle donne concorda per certi aspetti con gli uomini, pur sostenendo che comunque San Valentino sia un'occasione per regalarsi una serata speciale col proprio partner. Vabbè, allora, se quando è così andate a fare una cenetta a lume di candela il giorno di San Sebastiano, di San Gennaro, non lo so, quindi siete sicuri di trovare posto, non vi stressate. Il restante 70% delle donne considera invece il giorno di San Valentino un momento da vivere con gioia e si aspetterebbe dal proprio compagno una cena romantica, delle attenzioni particolari, insomma qualcosa di speciale. Visto che poi alla fine insomma siamo sempre noi a decidere se stasera andrete in un ristorantino speciale, quelle cose da innamorati, non facciamo che ci piantiamo ciascuno col proprio smartphone a chattare, no, perché allora si poteva ordinare una pizza a casa. Le vibrazioni dov'è? La proposta sanremese delle vibrazioni. Quindi abbiamo detto cenetta questa sera per gli innamorati, anche per chi non lo è, ma fa come se lo fosse. Adesso non è che poi tutti stasera andranno al ristorante, molti se la caveranno con un mazzo di fiori. 4 italiani su 10 regalano un mazzo di rose rosse oppure altri fiori, perché i fiori sono un must, no? Anche il regalo più rapido, un regalo sempre d'effetto è un regalo senza pensiero. Cioè nel senso è molto più facile, per questo è quello più gettonato. A seguire si trovano cioccolatini o altri dolciumi vari, vestiti, abbigliamento e accessori, gioielli o altri oggetti di valore. Però come dicevo, i fiori restano l'omaggio, restano il regalo più gettonato, più scelto. Oggi i fioristi fanno veramente affari. Sono 2 giorni nell'anno in cui i fiorai svuotano il negozio: il giorno degli innamorati e il giorno dei morti. Va detto. Se volete andare sul sicuro, regalate rose rosse. Se avete il braccino corto, oppure se le rose rosse sono finite perché siete arrivati un po' lunghi, prendete qualcos'altro. Però occhio, perché i fiori hanno un loro linguaggio, lo sapete, quelli parlano. Quindi vediamo di non fare crepe proprio oggi. Se le rose rosse significano passione ardente, quelle bianche significano l'amore puro, quelle di colore giallo, oltre a simboleggiare un amore disperato, un amore geloso, potrebbe anche comunicare tradimento oppure amore in declino. E non è bello però, è proprio il giorno di San Valentino, mi devi fare queste comunicazioni qui tramite un fiore, anche no. Il garofano bianco significa fedeltà. Ma il garofano bianco non si mette sulla macchina degli invitati al matrimonio, mica si regala a San Valentino, dai. Quello giallo eleganza, quello rosa amore reciproco e quello rosso amore vivo e intenso. Per il tulipano, che bello il tulipano. Il colore rosso esprime una dolce dichiarazione d'amore, lo screziato complimenti per gli occhi della persona amata, tutta sta roba qua è lo screziato. Il giallo amore disperato, aia, e qua torna la disperazione. Ma cosa c'è di più bello per il giorno di San Valentino di un gioiello? Magari un gioiello Amen. Anche oggi ve lo regaliamo noi, lo regaliamo al pensiero d'amore più bello fra quelli inviati al mio WhatsApp 335-787-1910. Sentiamo.
Ciao Vicky, per me l'amore è sacrificarsi badando i nipotini meravigliosi per lasciare un po' di respiro ai miei figli.
Ecco, i nonni, signori, l'amore più alto, l'amore più puro, quello dei nonni. Nessuno può fare per i bambini quel che fanno i nonni. Essi spargono polvere di stelle sulla vita dei più piccoli. Questo è quanto sosteneva Alex Haley, questo famoso scrittore americano. Il suo romanzo più famoso è Radici, molti lo ricorderanno sicuramente. Sono contenta davvero di aver regalato proprio nel giorno di San Valentino un bellissimo gioiello Amen proprio a una nonna. Tutti al cinema nel weekend, ma a vedere cosa? Chiara Nicoletti, bonjour!
Ciao Vicky, ciao Latte e Miele, questa settimana è quella del post Oscar e quindi non posso che iniziare i miei consigli dicendovi, se siete curiosi per questa vincita epocale di un film straniero come miglior film agli Oscar, cioè Parasite di Bong Joon-ho, allora magari siete abbastanza fortunati da poterlo rivedere al cinema, perché Academy 2, che è il distributore del film, in occasione di questa vincita lo sta redistribuendo nelle più importanti città. Ma il mio consiglio della settimana, a parte appunto Parasite, Memoria di un assassino di Bong Joon-ho, è Gli anni più belli di Gabriele Muccino. Premetto che io non sono una super fan sfegatata di Gabriele Muccino, ma in questo caso sembra che questo regista abbia preso tutta la sua filmografia, tutto il suo percorso di riflessione sull'adolescenza, l'età adulta, e abbia fuso tutto questo con il cinema che più ama. Gli anni più belli strizza l'occhio a C'eravamo tanto amati di Ettore Scola, anche a un po' di neorealismo, quindi del cinema che Gabriele Muccino ha amato. Ripercorre 40 anni di storia d'Italia attraverso l'amicizia tra tre ragazzi, Kim Rossi Stewart, Claudio Santamaria, Pio e Francesco Favino, e un quarto componente del gruppo che è Micaela Ramazzotti. Una riflessione anche ottimista sul futuro, su chi siamo stati, chi stiamo diventando. C'è qualche tra virgolette muccinata di troppo che però gli si perdona, si litiga come sempre nei film di Muccino, ma la riflessione che c'è dietro e la piacevolezza di sentirsi un po' parte di questa storia superano anche qualche piccolo difetto del film. Quindi Gli anni più belli, c'è anche una canzone inedita di Claudio Baglioni che proprio riprende il titolo del film, sembra una canzone dell'epoca, invece è attualissima, quindi una ragione in più per andarlo a vedere, Gli anni più belli di Gabriele Muccino. Ci sentiamo la prossima settimana, io sarò al Festival di Berlino, ma non mancherò di darvi consigli. Ciao Vicky, ciao Latte e Miele.
Giornata intensa a Berlino, allora la prossima settimana. Parasite e Gli anni più belli sono i due film per il weekend, grazie a Chiara Nicoletti. Siete a casa mia, a casa di Vicky, buon pomeriggio, citofonate Mangone, stiamo parlando a spizzichi e bocconi di San Valentino, un po' in tutte le sue sfaccettature. Abbiamo visto che oggi sui social si vedono un sacco di signorine pseudo famose, anche famose, ma molte sono molto pseudo, in mutande per sedurre il fidanzato. Non lo possono sedurre dentro casa, ma vabbè. Comunque, a proposito di donne in mutande, Wanda Nara sicuramente una di quelle che non si tira indietro quando si tratta di alleggerirsi degli abiti e posare per degli scatti bollenti. Di lei si sa tutto, no, molto, diciamo, moglie di Cardi, famiglia grande, allargata, una casa bellissima, una vita lussuosa e un padre che ogni tanto sbuca fuori, un po' come il padre di Meghan Markle, per raccontare cose di famiglia, cose brutte, cose spiacevoli di famiglia. Un paio di giorni fa è risbucato sui giornali, sui social, sui siti web, per ribadire che sua figlia Wanda è una donna persa nella sua fama e nei suoi soldi. Non si è fatta attendere la replica di lei, di Wanda Nara. È divertente fare ciò che gli altri pensavano fosse impossibile per te, mostrando una foto con una scollatura che arriva fino alle ascelle. Oh, cioè, ciascuno ha il proprio linguaggio, loro si saranno capiti. Rapide Mahmood, beh, ci sono però anche donne che si alzano le maniche e si danno da fare in modo diverso, diciamo, in modo concreto, mettendo a disposizione la loro professionalità, la loro fama per aiutare altre donne. Sto parlando delle magnifiche sette: Pausini, Nannini, Elisa, Emma, Amoroso, Giorgia e Mannoia. Le abbiamo già viste a Sanremo tutte insieme, ma insomma, oggi mi piace ricordare questo appuntamento musicale musicale previsto per il prossimo settembre, il 19 settembre, all'Arena Campovolo di Reggio Emilia, proprio dove Ligabue festeggerà i 30 anni di carriera, sempre nel mese di settembre. Le sette artiste non saranno da sole, saranno... E insieme a un collega uomo, nel senso che ognuna di loro inviterà a cantare un loro collega uomo, maschio, perché questa volta il messaggio che partirà dal palco deve essere universale, tutti insieme contro le violenze. La serata si chiamerà Una Nessuna 100.000, avrà lo scopo di raccogliere fondi destinati ai centri antiviolenza. Non c'è trucco e non c'è inganno, signori, perché qua tutti gli utilizzi di tutte le risorse economiche che verranno raccolte saranno rendicontati e saranno comunicati nella più totale trasparenza, perché a volte può succedere, no? Come è già successo peraltro in passato, non c'è mistero che ci sia qualche pasticcio con gli incassi eccetera. Non sarà questo il caso, perché passerà tutto sotto lo sguardo vigile e attento di Fiorella Mannoia, che per l'occasione vestirà i panni di contabile. Biglietti disponibili dalle ore 11 di venerdì 28 febbraio. Una Nessuna 100.000. Sapete dove andiamo oggi? Dove, cosa andiamo a visitare? Quale parte del mondo andiamo a visitare? Andiamo in Costa Azzurra, un bel weekend da quelle parti, oggi non ce lo toglie nessuno, speriamo si sia calmato il vento, perché negli ultimi giorni non ha perdonato nessuno. Sara Caglio, pronto?
Pronto, ciao a tutti.
Eccoci qua, allora, Costa Azzurra, quando sei andata in Costa Azzurra? Che non sapevo niente, non mi è stato detto niente.
Nelle vacanze di Natale.
Ah,
ed
ecco.
È stato perfetto.
Perfetto in che senso? Com'era la temperatura? È vero che è sempre un po' più caldino rispetto dalle nostre parti?
Allora, per me è l'ideale per visitare quelle zone, poi dopo va a gusti, cioè c'erano diciamo 15 gradi in media.
Insomma una mezza primavera insomma.
Sì, è bellissima quella temperatura. Poi il sole in spiaggia si stava anche con la felpetta.
Hai capito, che bellezza, mamma mia. Dove sei stata? Costa Azzurra dove?
Allora, abbiamo fatto base a Nizza e poi ci siamo mossi, perché secondo me, appunto, io adoro quei posti lì per i borghi, per le cittadine più che per il mare. La temperatura era l'ideale, siamo riuscite ad arrivare a fare Saint-Tropez, siamo riuscite a fare la Corniche de l'Estérelle, abbiamo visitato il Principato di Monaco, i borghi di Saint-Paul-de-Vence, Eze, cioè tutti, c'è un mondo
bellissimo.
Lì da scoprire.
Bellissimo, Valbon?
No, non siamo arrivati fino lì.
C'è un villaggio pazzesco in quella località. Prossima volta andare lì. Ci fermiamo un attimo, canzone, poi ancora Costa Azzurra. In Costa Azzurra con Sara Caglio. Senti, ma Grass, ci sei stata, Sara?
Sì, a Grass siamo stati.
Ma è vero che per le vie della città, del paese, viene nebulizzata questa acqua profumata? Che Grass è la capitale del profumo, no?
Allora, è la capitale del profumo. Per le vie del paese onestamente non ci abbiamo fatto caso, però siamo andati a visitare una delle due profumerie, quelle più famose, che è la Fragonard, le visite sono gratuite, si può entrare e lì si può annusare i vari fiori,
si può comprare anche.
Diciamo che sono talmente messi lì così bene, tutti carini, con i vari fiori, le varie essenze, che è impossibile uscire senza farsi tentare. La visita è gratuita, però.
Bello, carino.
Io consiglio i borghi, quelli degli artisti, quelli che ho detto prima, che sono Saint-Paul-de-Vence ed Eze, che sono favolosi. Lì ci sono le gallerie d'arte, si entra dentro nelle viuzze strette, gradini, c'è posizioni panoramiche, è veramente bello. E poi un altro posto che secondo me è imperdibile è percorrere la Corniche de l'Estérelle. Veramente uno dei paesaggi più belli che abbiamo visto, è una delle strade tra l'altro più belle al mondo. E nel periodo, se lo si percorre in estate, probabilmente è un po' un suicidio, mentre in questo periodo qua è l'ideale, perché ci sono tutti i punti panoramici, ci si può fermare senza dover litigare per il parcheggio o per fare delle foto, cioè si riescono a fare delle foto molto belle, soprattutto al tramonto.
Posto ideale da fotografare, insomma, quello che si presta di più.
Sì. Lì è proprio veramente da scattare una foto.
Sono tutti
l'altra.
Bravi fotografi quelli che fanno le foto.
È facile, si vince facile.
infatti. Va bene, una bella gita in Costa Azzurra allora con Sara Caglio. Di foto ne hai fatte tante sicuramente, le possiamo vedere nel tuo blog?
Sì, certo, www.daichepartiamo.com.
Grazie Sara.
Grazie a voi, ciao.
Oggi nel giorno di San Valentino in alcune città è possibile andare a vedere l'amore, un amore artistico, per esempio a Milano in Piazza Scala l'iniziativa del Perduto Amore svela i backstage che si celano dietro le opere più suggestive della mostra Canova Thorvaldsen, la nascita della scultura moderna. Dalle 14 di oggi fino alle 18 ci saranno delle partenze ogni mezz'ora e i visitatori saranno accompagnati in un viaggio che racconterà in retroscena dei capolavori che hanno rivoluzionato il mondo della scultura. Ci spostiamo, andiamo a Vicenza, dove a Palazzo Leoni Montanari dalle 18 alle 19, ovviamente sempre di oggi, viene proposto un evento multisensoriale dedicato a questa giornata, alla giornata dell'amore, meraviglioso, bizzarro, esotico, San Valentino alle Gallerie d'Italia, si chiama così l'iniziativa ed è un'occasione diversa per esplorare la Polinesia attraverso i sensi, con visita guidata al capolavoro di Paul Gauguin, Tahitiani in una stanza, in mostra fino all'8 marzo, proveniente dal museo Pushkin di Mosca. Un'esperienza molto particolare, perché sarà un'esperienza multisensoriale, comprenderà una degustazione di finger food e di esotici tiki cocktails. Infine, a Napoli, a Palazzo Zevallo Stigliano, sarà proprio il palazzo a fare parlare di sé, svelando le avvincenti storie d'amore che si sono svolte fra le sue mura e le vicende dei protagonisti delle opere d'arte custodite in questa pazzesca residenza principesca. È tutto, noi ci si risente lunedì a casa di Vicky, come sempre a luna, citofonate Mangone. Buon weekend a tutti e volemose bene, sempre.